Mondo Creativo, l'angolo podcast di Mattia Cagalli.
Benvenuti al nuovo episodio del podcast della Voce di Venezia. Siamo di nuovo a parlare di cinema, il nostro speciale sulla fantascienza in compagnia di Tony Marra.
Ciao a tutti.
E facciamo un balzo in avanti. Nella puntata precedente siamo arrivati agli anni 30. Oggi ricominciamo con una serie di film di cui non vi svelerò l'elenco completo, ma faremo uno alla volta questa volta. Scusate il gioco di parole. E cominciamo con un film del 1950, Uomini sulla Luna. Ma come arriviamo dal 1936 al 1950, Tony?
Allora, beh, effettivamente è un bel salto. Non è che non siano stati fatti film di fantascienza, per esempio c'è il Dottor Cyclops del 40, diretto sempre da uno da Schoenstatt, uno dei registi di King Kong, però praticamente la fantascienza diventa preminente nei cosiddetti serial. I serial che sono nati già nell'epoca del muto erano le serie che sono adesso, i telefilm che vediamo adesso, cioè praticamente a puntate da 15 minuti a 30 minuti, dipende dal serial, per 8 puntate che finivano tutti quanti con un cliffhanger che poi veniva trasmesso la settimana successiva. E fece epoca il primo, all'epoca quello di Flash Gordon, uno dei primi fumetti anche di fantascienza anche mai pubblicato, e ne fecero addirittura tre alla fine, perché avrebbe due seguiti, e Buster Crabbe addirittura fece anche quello su Buck Rogers, che è qua, diciamo, sotto certi punti di vista un emulo di Flash Gordon. Tutti e due i personaggi nascono nell'ambito del fumetto. E dunque diciamo che le cose preminenti sono fantascientifiche, sono i serial, e dunque non ne parleremo. Tra parentesi, fanno anche il loro debutto in questo periodo anche i supereroi in questi serial, cioè il serial di Batman e anche di altri personaggi. Arriviamo al 1950 con Uomini sulla Luna, perché è praticamente uno spartiacque da quello che c'era prima e quello che c'era dopo. Gli Uomini sulla Luna è uno dei primi colossal. Aveva con un budget di oltre mezzo milione di dollari, per l'epoca non una cosa non indifferente, e entrò in produzione questo Uomini sulla Luna. È uno dei film più curati dal punto di vista scientifico, tanto che furono parteciparono tantissimi scienziati. Tra parentesi, anche tra in mezzo c'era anche Willy Ley, che era un divulgatore scientifico molto famoso, che è morto nel 69, che aveva già partecipato, come avevo detto, nella Donna sulla Luna di Fritz Lang. Dunque Uomini sulla Luna è un film molto molto curato da quel punto di vista, molto sopra la norma, e se ne parlò molto, vinse anche l'Oscar per gli effetti speciali, e fu rimandato però diverse volte, tanto che per sfruttare la scia dell'interesse addirittura fecero un film un po' prima, che si chiama RX Destinazione Luna, che è uscito poco prima di Uomini sulla Luna, però con un budget nettamente inferiore, appena 94.000 dollari. Però si divisero, ebbero tutti e due di un ottimo successo, anche se Uomini sulla Luna è un film nettamente superiore da quel punto di vista. Da qui nasce tutto un interesse sempre maggiore per la fantascienza, quella più pura, di Schivolanti e cose del genere. Perché? Perché in quel periodo c'è stata la prima vera grande mania degli UFO. Nasce proprio il termine di Schivolanti, Flying Saucers, che tecnicamente però sarebbe sotto bicchieri volanti, che fu inventato dal pilota Kenneth Arnold nel 47 con il suo celebre avvistamento di questi UFO, che lui descrisse in questo modo. Poi nel 52 c'è stato anche ad Anspi un altro ufologo con il famoso disco che viene poi ripreso in gold e che sarebbe il disco di Alcohol, che poi alla fine si è scoperto in realtà essere una lampada che lui aveva fotografato. Però comunque questi contribuiscono a creare le forme dei dischi volanti che noi vedremo da qui fino ai vent'anni successivi. L'immaginario collettivo che riguarda viene creato in questi anni qui. Il film è un film molto interessante da quel punto di vista, e soprattutto per la parte tecnica. Nel 1951 poi c'è c'è un altro caposaldo che è Ultimatum alla Terra, che molti di voi probabilmente conosceranno per il, diciamo, discutibile remake con Keanu Reeves del 1951, diretto da Robert Wise. Robert Wise è uno dei grandi di Hollywood, all'epoca era ancora tra i suoi primi film, e poi dirigerà anche il primo film di Star Trek, il primo film per il cinema, e comunque sarà famoso per quelli della San Pablo e questa Isodi che è sempre sua. È uno dei grandi del cinema hollywoodiano. Ultimatum alla Terra è sceneggiato da Edmund Norton e racconta di questo alieno buono, cosa non fatta da per scontata all'epoca.
E sì, ne avevamo parlato anche, esatto, ai tempi del mostro della laguna.
Esatto, non è una cosa, anzi sarà uno dei pochissimi alieni buoni. Questo qui racconta che con la sua astronave scende a New York, tutti quanti sono in fermento, l'esercito scende, mette i carri armati da qua. A lui scende e fa per parlare, per dare un presente, diciamo, e subito lo facciano, insomma quasi lo ammazzano, lo portano in ospedale, lui scappa e si nasconde sotto il nome di Carpenter e va in giro per conoscere meglio la nostra razza. Ovviamente viene braccato e riescono ad ammazzarlo. Interviene il robottone Gort che lo riesce a riportare in vita e lui fa con un interessante discorso finale e insomma dice tutto quello per quale è venuto. Cioè adesso la razza umana ha scoperto la bomba atomica, dunque un'arma in grado di distruggere la vita dei pianeti, e di stare attenti a come si comporteranno, perché la federazione, una federazione dei pianeti, potrebbero decidere, visto che sono ancora così primitivi nel loro modo di pensare, di distruggere la Terra. Se ne va via comunque con un messaggio di pace. Questo solo un po' di anni dopo è uscita fuori, e praticamente lo sceneggiatore aveva scritto questa storia come una parabola cristologica, perché il personaggio principale, Carpentiere, significa falegname, come esatto. Gesù, viene sulla Terra per portare un messaggio di pace, viene ammazzato e risorge torna in vita, torna nel suo pianeta, dunque nel paradiso, e lasciando il suo messaggino di pace.
Non si inventa mai niente.
No, non si inventa mai niente. Il regista e il produttore l'hanno sempre negata fino in fondo, però lo sceneggiatore, che comunque la cosa l'aveva scritta, ha confermato diversi anni dopo. E poi comunque ci hanno messo 10 anni prima che qualcuno si accorgesse di questa cosa.
Beh, meglio tardi che mai.
Questo film c'è la famosa battuta Klaatu Barata Nikto, che tutti quanti su internet dicono che sia tratta dall'Armata delle Tenebre, e invece no, quella è in realtà una citazione da questo film. Klaatu è il personaggio principale, il capo.
È la ragione per cui penso che la maggior parte degli presunti esperti di cinema sui social dovrebbero prima studiarla il cinema.
L'ho sempre detto, la storia è importante, sempre in qualsiasi ambito, compreso la storia del cinema.
A proposito di storia, tornando un secondo al film precedente, Uomini sulla Luna, mi ha attirato la mia curiosità una cosa, che il produttore del film è George Pal.
Sì, esatto.
Che è lo stesso che ha fatto il bel film ispirato al racconto di Wells,
La
macchina del tempo.
Anche, sì, è un produttore molto molto attivo. Tra gli anni 50 e 60, probabilmente sì, La macchina del tempo è uno dei suoi capolavori, l'avrei sicuramente parlato in uno dei prossimi dei suoi prossimi podcast. Ha fatto anche Atlantide, ha fatto diverse cose, insomma, con Palla. E tra parentesi, mi ero dimenticato che Gli uomini sulla Luna è tratto come soggetto da Heinlein, da due racconti.
Sì, esatto, Heinlein. Grandissimo scrittore di fantascienza. Esatto.
Ovviamente la maggior parte lo conosce per il film, scusatemi, per il libro Fantasia nello spazio.
Sì, no, che poi ha ispirato il romanzo, il film di Verhoeven.
Il film di Verhoeven, sì, che è tratto direttamente da probabilmente quello che è il suo, sì, probabilmente il suo racconto più famoso, insomma. Sì, insomma, c'erano tutta una serie di nomi prestigiosi dietro il Uomini sulla Luna, è per questo che comunque è un film che nel complesso è rimasto da questo punto di vista.
E Ultimatum alla Terra è forse proprio a differenza dell'altro film, ambientato proprio nella sua epoca, cioè la paura della bomba atomica.
Eh sì, perché praticamente adesso si doveva cominciare a fare, sì, è vero che gli americani erano molto orgogliosi che avevano fatto questa bomba atomica, però comunque cominciavano ad averle anche gli altri paesi, si comincia a parlare a la guerra fredda ancora un po' presto per parlare di guerra fredda, però comunque la paura che poi sfocerà diventerà vera negli anni 60 la paura della guerra nucleare, però insomma qui insomma, si comincia a parlare che sì, abbiamo fatto la bomba atomica, però ci sono anche cose negative su questo fatto, cioè adesso finalmente abbiamo un'arma che può annientarci, e sono domande interessanti in un genere che comunque sia fino a pochi anni fa, tranne le varie eccezioni che poteva essere nel 2000, Non sorge il sole, è nato penso per gli adolescenti, cioè noi pensiamo alle serie di fantascienza, erano pensati per gli adolescenti, erano pochi i film di fantascienza dedicati a un vasto pubblico, anche quello adulto, come Vita Futura del 36, insomma, che è stato diciamo quasi un unicum in quel decennio, ecco perché ne avevamo parlato dall'altra parte. Comunque è un film che regge tuttora, cioè al di là ovviamente di alcune cose, tipo i costumi, qualcosa di questo tipo, però il film a mio avviso ancora regge, sia per il messaggio che porta avanti, sia per come è realizzato.
Andiamo avanti, perché il prossimo film è uno di quei casi dove, benché il film sia bellissimo, per me il remake è migliore, e sto parlando della cosa dell'altro mondo, da un altro mondo.
Esatto, sì, La cosa da un altro mondo, qua è proprio il titolo anche in originale, è questo, la cosa... firmato da Christian Nibbi, anche se molto probabilmente buona parte è stata fatta da Howard Hawks, famoso regista di western come il Dorato, Rio Lobo e tanti altri. Nibbi ha sempre negato fermamente questa cosa, lui lo diceva che lo adorava molto, gli somiglia, perché lui si ispirava a Hawks, però oltre a sapere con certezza che Hawks è stato molto sul set, anche nell'analisi che ne ha fatta Carpenter sui DVD e Blu-ray, ha fatto il commento al film della cosa, e parla molto di Hawks e della visione di Hawks. Hawks era un reazionario sotto certi punti di vista, e infatti la cosa diciamo che lo è. Infatti arriva questo mostro, sempre l'alieno, la maggior parte dei fatti sarà così negli anni 50 e buona parte dei 60, l'alieno, quello che viene dall'esterno, è un qualcosa di negativo, ma negativo nel senso totale, è impossibile anche discutere con loro. Ci sono i militari che lo capiscono, e infatti saranno loro che riusciranno a fermarlo, gli scienziati con la loro mania di poter sapere le cose, la loro mania di dover discutere e parlare, insomma hanno rischiato di far morire tutti. Infatti c'è la scena dove lo scienziato si interpone tra il mostro che ricorda un po' troppo il mostro di Frankenstein e i militari, e il mostro lo fa volare via, insomma, lo sbatte via. Invece i militari, che loro sanno esattamente come va fatto e come va trattato lo straniero, lo distruggono. Ma effettivamente viene specificato che il mostro è un qualcosa è privo di sentimenti, è un mostro di natura vegetale, anche se ha un aspetto umanoide e molto molto simile alla cosa, a Frankenstein, però essendo un vegetale non ha i sentimenti. Oggi molti col pollice verde avrebbero da obiettare su questa cosa, però insomma all'epoca non ci si poneva questa cosa.
Secondo te, a differenza degli altri due, è invecchiato male?
È invecchiato, sicuramente. E questo sì, oggi nessuno lo farebbe in quel modo là, già anche al di là degli effetti speciali, quelli ovviamente sono invecchiati un po' tutti, non si farebbero mai più in questo modo. Però comunque è un film godibile, si può vedere, cioè io ho visto certi film che ho anche nella mia videoteca, tipo L'uomo del pianeta X, che oggi per tutta una serie di motivi si possono vedere solo come reperti storici, non come film, come narrazioni fine a se stesse. La cosa si difende, insomma, però già era vecchio già negli anni 80, perché io l'ho visto a poca distanza, poco dopo aver visto l'originale, e cioè il remake, e la differenza, insomma, era abissale, insomma. Invece il film di Carpenter, ormai sono passati 35-40 anni, il film regge perfettamente. Non è invecchiato di un anno, poteva essere uscito anche l'anno scorso.
Non so se abbiamo parlato l'altra volta, quella che Carpenter, riguardando l'originale, alla fine ha detto salvo solo il titolo.
Sì, alla fine saltava solo il titolo, perché cioè, si è reso conto anche lui, cioè lo adorava, continua ad adorarlo, gli piacciono molte cose, come è stato girato, come è stato diretto, però ovviamente si è reso conto che non era quasi utilizzabile, quasi nulla, insomma, ovviamente tranne il canovaccio ovviamente del film, che insomma bene o male è quello.
Altro film, e secondo me, almeno per me, uno dei più preferiti della lista di oggi, che è La guerra dei mondi.
La guerra dei mondi, ok, tratto da Wells, è un piccolo classico, Oscar per gli effetti speciali all'epoca, e sì, questo qui è un film che è diventato veramente di culto, tranne una cosa che non molti sanno, e che a parte il remake che gli è stato fatto da Spielberg qualche anno fa, e ha avuto anche una serie televisiva tra l'80 e l'89, di due stagioni, La guerra dei mondi. So che è arrivata anche in Italia, ma io non sono riuscito a vederla e poi è sparita, che parte proprio esattamente dalla fine del film del 53. E non credo abbia avuto grandissimo successo, anche perché nella seconda stagione poi cambiò totalmente. E anche l'ambientazione praticamente era stata spostata in un mondo distopico, e insomma è andata a spaccare da quel punto di vista.
E sapendo il finale del film, non so come abbiano proseguito.
Sì, hanno proseguito semplicemente dicendo che in realtà non erano morti, ma erano andati, dato che avevano questi batteri non li avevano uccisi, ma erano andati in una specie di catalessi, e dal quale si sono risvegliati qualche decennio dopo, e come è partito da questa qui era l'incipit della serie televisiva. Però ripeto, io non mi ricordo che ne parlarono i giornali, Chuck si gira all'epoca, ne parlò che dove uscite, però io non sono mai riuscito a vederla, e ho trovato veramente anche poche informazioni su internet, ma non, soprattutto la seconda stagione andò veramente male. Comunque, vabbè, torniamo all'originale del 53, con queste iconiche astronavi anche belle, belle grandi, insomma, che atterrano sulla Terra. Inizialmente la gente non sa che cosa fare, e tutti quanti si chiedono che cosa saranno, che cos'è, cosa sono venuti a fare di qua, di là, e quando queste qui cominciano a essere, si attivano, con degli effetti speciali, devo dire, veramente notevoli per l'epoca, si attivano, cominciano a uccidere e a distruggere a destra e a sinistra. Fino a quando sembra che ormai tutto è perduto, visto che resistono anche alle bombe atomiche, e cominciano a cadere e muoiono tutti quanti, e loro si salvano. Come dire, l'essere più piccolo del nostro pianeta è riuscito a distruggere l'alieno, e sostanzialmente ripercorre quasi molto bene il romanzo. Ci sono ovviamente delle piccole differenze, per esempio il prete, che è uno dei primi ucciso, qui viene presentato, ricordiamoci sempre che gli Stati Uniti è un paese profondamente religioso, viene presentato come una persona degna di grossi principi, che si avvicina togliendosi il cappello con la Bibbia in mano e viene ucciso, però non viene presentato in maniera derisoria. Invece nel romanzo Wells era un po' meno gentile nei confronti del prete. E ci sono anche, vengono rappresentati un po' tutti quanti i personaggi, gli americani tipici di quell'epoca. C'è una delle scene che, di tre amici che poi verranno tutti e tre distrutti, fulminati dalla strada, che stanno, devono fare, se non ricordo male, una battuta di caccia, e ognuno discute tra di loro di che cosa sono questi esseri. Sono di un altro pianeta, sono di un'altra nazione, sono venuti, e praticamente sarebbero rappresentate i punti di vista perché fanno parte tutti e tre di tre classi diverse, cioè quello più ricco, quello un po' più povero e così via. E c'è questo tipo di rappresentazione. E poi comunque quando entriamo nell'ottica, insomma, nell'ottica veramente che si svegliano questi dinosauri e questi alieni cominciano a distruggere tutto quanto. Il film è ancora comunque molto molto spettacolare, cioè si vedono i fili, oggi purtroppo, soprattutto se lo si vede in alta definizione, purtroppo i fili si vedono, però insomma all'epoca non è che c'era modo di evitare una cosa di questo tipo, però comunque sia è ancora un ottimo film.
Rientra nel filone dell'alieno, il diverso, non ci si può parlare. Diverso,
assolutamente. Non c'è modo di discussione, non ci sono punti di vista, loro vogliono distruggere noi e noi dobbiamo distruggerci, dobbiamo difenderci, dobbiamo distruggere.
Tra l'altro la lettura in radio rese famoso Orson Welles della Guardia Mondi.
Sì, quella lì c'è l'aneddoto, quello lì è stato
esatto. Un po' ingigantito. Che è stato infatti ingigantito, perché non è vero che si furono tragedie.
Sì, c'è stato qualcuno che ha telefonato, perché probabilmente ha acceso la radio che già era partito la lettura e così. C'è stato sì qualcuno che ha chiamato sia in radio, ha chiamato alle stazioni di polizia, ma non c'è stato assolutamente il panico collettivo. Ormai è una leggenda che dura a morire, che è stata comunque debancata, come si dice adesso, già da un bel po', insomma.
Esatto.
Anche perché comunque i radiodrammi all'epoca erano molto molto seguiti, dunque non era una novità assoluta, cioè non è che stiamo parlando di un radiodramma girato nel 1912, che la radio insomma ce l'avevano ancora in pochi. In quegli anni, in quel periodo di Orson Welles, la radio stava ovviamente in tutte le case di persone comuni e i radiodrammi andavano fortissimo, dunque non niente di che, insomma.
Attraversiamo l'oceano per un altro grandissimo film, Godzilla.
Vabbè, qui parliamo praticamente, questo film è la cultura pop fatta personaggio. Diciamo, dal punto di vista, è un'icona pop del Novecento. Addirittura in Giappone gli hanno dato la cittadinanza onoraria al buon Godzilla, che poi stranamente Godzilla in realtà nasce come remake del Risveglio del dinosauro di Eugene Levy del 1953, dell'anno precedente, che fu un grossissimo successo. Avrei voluto mettere anche lui in questa lista, però alla fine il remake ha nettamente superato anche solo come importanza. Comunque al di là dei remake che stanno rifacendo, adesso è entrato nel MonsterVerse Godzilla, ha avuto quasi 30 trasposizioni, una serie a cartoni animati fatta negli Stati Uniti, merchandising non ne parliamo, remake anche americano, quello di, non so se quello ti ricordi, quello di Emmerich, sì, del 1998. Vabbè, Godzilla lo conoscono veramente, Gojira come in originale, ma devo dire che il film è molto più interessante di quello che uno si può ricordare, ed è molto più interessante dei film successivi, dove Godzilla diventa buono, diventa proprio icona pop, e invece è una forza primordiale naturale nel primo, dove tra parentesi viene anche ucciso tecnicamente. Allora, prima di tutto c'è da dire che in Italia è stata distribuita l'edizione americana, Godzilla e King of the Monster, che è fortemente rimaneggiata. Ne sono stati tagliati circa mezz'ora dell'originale e aggiunte delle parti con Raymond Burr, famoso per aver interpretato Perry Mason. Nel cofanetto edito da Yamato un po' di anni fa, ci sono tutte e due, ci si rende conto che sono due film totalmente diversi, cioè veramente totalmente, totalmente diversi. Viene tagliato tutto quanto, tutte le parti, diciamo, sociologiche che ci possono stare in Godzilla, è un semplice film di mostri, e questo arriva, distrugge tutto quanto. C'è Raymond Burr che sta con delle sequenze che vengono appiccicate in malo modo, veramente, e che è un giornalista che sta in Giappone, che è venuto a trovare un amico, il professor Serizawa, che è quello che costruirà il Oxygen Destroyer, che poi ucciderà Godzilla, ma veramente è brutto, cioè veramente, veramente brutto. Ma invece il film Godzilla è molto, molto interessante. Una cosa che non molti si rendono conto è che il Giappone è stato l'unica nazione al mondo ad aver subito gli effetti della bomba atomica di
Esatto, è la loro
Hiroshima e Nagasaki.
rappresentazione
Questa
del...
cosa si vede. Godzilla è figlio di esplosioni atomiche, di esperimenti che hanno trasformato un rettile in questa specie di forza devastante che arriva in Giappone e devasta qualsiasi cosa. E dunque è anche un monito, il Godzilla è anche un monito sulla scienza che va avanti, che non ci dà solo cose positive, ma anche cose negative. Una cosa che non molti hanno notato è che Godzilla, quando arriva a Tokyo, si ferma, la sua distruzione si ferma quando arriva di fronte al palazzo della dieta, cioè dove c'è il governo e il potere, quello che rappresenta il potere del Giappone. Questa cosa sta a significare che è vero, sì, Godzilla è figlio dell'energia atomica, è figlio di una cosa estremamente moderna, però dobbiamo sempre tenere gli occhi ben dietro a quello che c'è nel nostro passato. E non è un caso che si è fermato davanti proprio a questo palazzo e poi torna dietro e poi verrà distrutto dal dottor Serizawa. C'è anche un messaggio pacifista nell'originale, non in quello rimaneggiato. Praticamente il dottor Serizawa distrugge Godzilla con Oxygen Destroyer, ma poi si dà la morte lui stesso. Questo perché questa arma così potente, che addirittura riuscita a fermare qualcosa creato dall'energia atomica, che all'epoca era l'energia più forte mai tuttora, penso, mai realizzata dall'uomo, per evitare che il suo segreto possa essere utilizzato per future guerre. Consideriamo che all'epoca il Giappone ha perso proprio male la guerra, e veramente male, male, male. E c'era gente che negli anni successivi moriva letteralmente di fame perché praticamente avevano esaurito tutte quante le risorse. Dunque, effettivamente era for molto forte il sentimento pacifista in Giappone. Non volevo neanche sentire parlare di guerra. E considera che si stanno riarmando, a parte il fatto che non potevano, per imposizione degli Stati Uniti, avere un esercito, si stanno riarmando solo ultimamente, sono negli ultimi 15 anni più o meno. E l'esercito giapponese in realtà in quegli anni non esisteva e non sarebbe esistito ancora per molto tempo. C'era soltanto una piccola forza di, come chiamavano loro, di autodifesa. E una cosa non accettabile, il suicidio in un film pensato per gli adolescenti negli Stati Uniti. Infatti, questa cosa è stata tagliata. Lui se ne va, Serizawa se ne va dopo aver distrutto Godzilla. Niente, insomma, questo messaggio non passa nell'edizione che ha circolato in Occidente,
Ma
insomma.
secondo te è stata una cosa volontaria? Cioè, queste modifiche qua fatte per la versione occidentale sono state volontarie?
Sì, sicuramente, in parte sicuramente sì. C'è questo qui che si può suicidare, il suicidio è Non era proprio visto benissimo. Ricordiamoci che gli Stati Uniti sono comunque un paese spesso e volentieri anche bigotto, soprattutto negli anni 50, cioè il marcattismo. Io mi ricordo in una storia molto famosa a fumetti degli anni 80, che è l'ultima caccia di Kraven, non so se conosci, dell'Uomo Ragno.
La conosco
Finisce
perché me
con
l'hanno. Sì, esatto.
il suicidio di Kraven. E ci fu un'insurrezione da parte delle associazioni dei genitori e li costrinsero a fare un epilogo orribile, orribile per giustificare, più che altro per condannare il gesto. Praticamente Graven diventa un fantasma tristissimo, disegnato con la faccia tristissimo, che deve trovare la pace perché ha fatto questa cosa orribile
Mamma
di
mia.
suicidarsi. No, è veramente un epilogo terrificante. Io infatti cerco di dimenticarlo, perché comunque era una delle più belle storie dell'Uomo Ragno mai realizzate, quindi non c'è di grave.
Adesso esce il film di Kraven, spero che abbiano preso quella come
Chissà,
base.
chissà, vedremo.
A parte che al giorno d'oggi mi aspetto un Kraven vegano, vero?
Ah, cioè, ci mancherebbe anche questo, insomma. Tra parentesi, chissà se lo tengono, mantengono russo, perché il cave in originale era russo, non comunista russo, perché.
Beh, a proposito di modifiche, io sto vedendo alcuni miei amici autori che hanno pubblicato recentemente con alcuni editori, li costringono a un preambolo in cui devono spiegare che i pensieri dei personaggi non sono quelli degli autori della casa editrice. Cioè, se tu hai il personaggio che dice una battuta razzista, non può, cioè non deve, oppure se si
No,
droga.
assurdo, non si parla, cioè effettivamente sta cosa che cioè, sono diventate cattive le parole, non il contesto, il modo in cui si utilizzano. Non so, questa qui ci si potrebbe parlare per ore, non so, cioè, considera che mi hanno fatto come critica il fatto che ho utilizzato un linguaggio abilista nella prima puntata che abbiamo fatto, perché ho dato della ritardata ai personaggi femminili come venivano dipinti in Flash Gordon e in quel periodo là, cioè neanche, non perché ho verso delle persone, verso dei personaggi immaginati. Dunque ho utilizzato che dobbiamo fare? Vabbè, passerà
Ma
anche questa iconoclastia nei confronti delle parole.
continuiamo il nostro viaggio dopo Godzilla con il prossimo film che è, credo, un must a livelli, no, forse di Godzilla no, però come importanza decisamente sì, che è l'invasione degli ultracorpi.
Diciamo che questo qui è veramente una pietra miliare, ha segnato la fantascienza da lì fino praticamente ai giorni nostri. Tra parentesi, l'invasione degli ultracorpi, del quale io ho questo bellissimo conferetto in edizione limitata con anche un saggio di Stephen King, che ha scritto. Stephen King ha fatto un saggio dedicato solo all'invasione degli ultracorpi. E c'è anche il remake del 78, che è un remake molto bello. Io ho un film che ho adorato, anche quello del 78 di Kaufman. Nasce nel 56, è diretto da Don Siegel, un regista che non ha bisogno di presentazioni, che è famoso tra i tanti film tra il grande pubblico, soprattutto per uno dei film più importanti dell'Ispettore Gallagher, Ispettore Gallagher in caso Scorpio è tuo, e poi un altro classico degli anni 70 che è Fuga da Alcatraz con Clint Eastwood. E questa è stata l'unica sua, diciamo, sortita per quanto riguarda la fantascienza, perché era un genere che Siegel non trovava nelle sue corde. Comunque ne esce un film essenziale ed asciutto. Considera dura circa 1 ora e 20 minuti, e purtroppo l'hanno obbligato a mettere un breve prologo e un finale appiccicaticcio, che lui inizialmente disse non le voglio mettere. Lui ha detto o lo giri tu o lo facciamo girare un altro, e allora ha detto vabbè, tanto lo faranno comunque, e allora lo giro adesso, perché il finale di questo film era un finale aperto, ma tutt'altro che consolatorio, e anzi, diciamo semi-aperto, ma aperto verso un finale tragico, e non piaceva ovviamente agli studios che gli hanno imposto questo finale, diciamo questo lieto, tra parentesi. E il film è tratto da un romanzo uscito un paio di anni prima di Jack Finney, che si chiama Gli Invasati, in originale The Body Snatcher. Titolo che però non si poteva utilizzare per questo film e gli hanno dovuto aggiungere Invasion, perché c'era già un film da questo titolo che in Italia era stato uscito come La Iena con Boris Karloff. Film molto interessante degli anni 30, da recuperare se qualcuno non l'avesse visto. Allora, questo film racconta dei famosi baccelloni, cioè questi alieni che vengono da un altro pianeta sotto forma di spore, crescono questi baccelli che poi assorbono l'essenza vitale e l'aspetto delle persone che si addormentano nelle loro vicinanze, ne diventano un duplicato che conoscono, del quale copiano tutto, anche i ricordi e le conoscenze. L'unica cosa che gli manca è l'empatia e i sentimenti, sono totalmente freddi e loro se ne vantano anche, insomma, dicono che praticamente quando il protagonista Miles dice ma sarò in grado di innamorarmi se divento come voi, e lui ha detto, ma perché? Ti sei già innamorato altre volte e non è mai durata, non serve. Si vive una vita totalmente senza preoccupazioni. No, anche una madre, quando sta per far trasformare la figlia, gli dice, da domani non ci saranno più pianti, perché la bambina piccola, ovviamente. Allora, di questo film se ne è parlato moltissimo in chiave politica. Cioè, chi lo vede? Allora, prima di tutto nasce, viene distribuito appena, diciamo, alla fine l'inizio della fine del maccartismo. Il maccartismo è quel periodo di quella che viene chiamata la caccia alle streghe, che va fino al 55 più o meno, quando il senatore McCarthy, appunto, dal quale prende il nome, si dimette. È lui che aveva messo in atto questa crociata contro qualsiasi cosa sapesse di comunismo. Addirittura c'erano persone che hanno perso il lavoro, gente che è andata in galera perché non ha voluto fare nomi, ma bastava anche che tu conoscessi un comunista, perché comunque esisteva anche il Partito Comunista, anche se ovviamente erano quattro gatti alla fermata del treno, comunque c'era. Ma in quel periodo la paura era così forte che bastava che tu conoscessi qualcuno, non facessi nomi e praticamente finivi nella blacklist, smettevi di lavorare e finivi in galera o dovevi lavorare sotto pseudonimo. Tantissimi grandi autori hanno dovuto lavorare sotto pseudonimo in questo periodo. Tra parentesi, anche i due sceneggiatori dell'invasione degli ultracorpi, che sono Mae Waring, che è l'unico accreditato, e Collins. Collins è sceneggiatore, ma non firmò, non è accreditato. Hanno avuto entrambi problemi con il maccartismo. Considera che Collins era iscritto al Partito Comunista. Non solo, nel 1944 aveva fatto addirittura un film pro comunismo. un film, non mi ricordo come si chiama, ovviamente un inedito, non credo abbia circolato granché fuori dagli Stati Uniti e comunque avrà avuto avrà circolato poco anche lì, insomma, nel sottobosco. E per anni ha dovuto lavorare, entrambi hanno dovuto lavorare sotto pseudonimo, e Collins ricominciò a lavorare facendo il delatore, cioè dopo che non riusciva più a lavorare, purtroppo ha cominciato a fare i nomi e cominciò a lavorare, e ricominciò a lavorare subito dopo.
Ho letto che c'è anche Sam Peckinpah tra i sceneggiatori, no?
Sam Peckinpah, uno tra i suoi primi lavori, era un tuttofare all'interno della produzione. C'è anche un piccolo ruolo di Charlie, c'è anche un paio di battute. E sembra abbia partecipato anche alla creazione dei dialoghi. Lui, anni dopo, disse che in realtà lui l'ha scritta tutta lui la sceneggiatura, e Mae Waring si incazzò come una iena e decise quasi di fargli causa su questa cosa, perché non era assolutamente, ed era effettivamente, aveva ragione. Non è sicuramente una cosa, sapere, è una cosa, Purtroppo Peggy Pro, tutto il bene che ci si vuole, comunque ha sempre avuto problemi di alcol e droga, di conseguenza a volte non andava preso molto sul serio. Comunque sì, è uno dei suoi primi lavori, anche se ovviamente è un lavoro secondario, insomma.
Ma secondo te tutti i risvolti politici erano intenzionali o ce li hanno visti dopo, ce l'ha vista l'America di quel periodo?
Allora, qualche cosa sicuramente c'è, anche perché come ho detto i registi, i sceneggiatori effettivamente i loro problemi ce li hanno, però Finney, l'autore del romanzo, dal quale viene preso quasi per il seguente, tranne per il finale che è totalmente diverso, e ha sempre negato, ma l'ha negato sempre con molta forza. Ha detto semplicemente io volevo fare un qualcosa che divertisse la gente, una cosa allo svago, e ho semplicemente messo in evidenza che uniformarsi alla massa non è bello, ma l'individualità è una cosa che... Cioè, noi viviamo comunque in una società, però comunque siamo anche individui, non dobbiamo uniformarci a una massa. Dunque, ha detto, se qualcuno ce l'ha vista, non c'era nel romanzo. E anche lui ha detto, dato che comunque è quasi tutto il mio romanzo, il finale è semplicemente un finale più carino, quello nel romanzo, cioè meno pessimista. Perché praticamente nel romanzo Miles rimane l'ultimo a non essere trasformato, quando però sembra che però lui si oppone fino alla fine, e quando sembra che anche lui sta per gettare la spugna perché non, è rimasto da solo, gli alieni decidono di abbandonare questo pianeta. Perché insomma non si aspettavano di avere una resistenza così, così dura, perché loro, secondo loro, insomma, ci stavano pure a fare un favore, che ci liberavano dei sentimenti, del dolore, perché oltre a dell'amore ci liberavano anche dall'odio, da queste qua, e decidono di abbandonare e di andare in un mondo dove sia un po' più ben accetta, e quelli che sono stati trasformati hanno una vita limitata. Se non ricordo male, di 5 anni, dopodiché sarebbero appassiti perché sostanzialmente erano piante. Dunque vince la forza di volontà, la voglia di sopravvivere anche con i propri difetti. È sostanzialmente questo qui la grossa differenza. Poi per il resto il film non si discosta anche da questo punto di vista. Io consiglio sempre di, se qualcuno non l'ha visto e ha perso una grande cosa, ti consiglio di ignorare i primi 2 minuti e gli ultimi 2 minuti. Anche perché il remake del 78 ricomincia esattamente lì, con Miles che corre in mezzo alle macchine e dice tu sarai il prossimo, dovete credermi, tu sarai il prossimo, e nel 78 lo mettono sotto, le uccidono, sempre fatto dallo stesso attore, Kevin McCarthy. Dunque praticamente il Kaufman, quando gli fa il suo remake, è come se volesse cancellare quel finale posticcio che sono stati costretti a mettere, insomma. Un'altra curiosità, ci sono state anche delle parodie, ma la prima parodia di questo film è Totò nella Luna, dove ci sono i Baccelloni, uscito l'anno dopo, diretto da Steno, il padre dei fratelli Vanzina, con Totò e Walter Chiari, che è veramente molto con le cosone, chiamava i cosoni, le cosone, è molto molto divertente, insomma. Bisogna dire che è uno dei migliori film di Totò, a mio avviso. Se qualcuno non l'ha visto, lo recuperi, è veramente una parodia veramente spassosa.
E fece un remake anche Abel Ferrara.
E ha avuto sì, c'è anche quello di Abel Ferrara, che anche lui un suo perché, e poi c'è un altro remake di Invasion.
Mamma mia!
Vabbè, che insomma, no, decisamente facciamo finta che
non esiste. Andiamo avanti con il film successivo, che è Il pianeta proibito, forse
poi.
col robot più famoso del cinema.
Sì, allora questo qui è un altro grande classico, soprattutto negli Stati Uniti, perché il robottino è stato uno dei primi robot a diventare veramente famosi. tanto che ha avuto diverse apparizioni anche al di fuori anche in televisione, in alcuni episodi di alcuni telefilm, e ha fatto anche una specie di sequel che si intitolava in Italia l'hanno intitolato Il Bambino e lo Sputnik, anche se lo Sputnik non c'era. E praticamente che parla di questo bambino che ritrova Robby, robot, che rimette in funzione e si viene a scoprire che è il robot proprio del pianeta proibito che è stato riportato sulla Terra e poi è tornato indietro nel XX secolo tramite un raggio che fa per viaggiare nel tempo, cioè dunque proprio a farsi una loro. Allora, perché è importante il pianeta proibito? Il pianeta proibito, prima di tutto, a parte il fatto che rimane un ottimo film tuttora, cioè veramente un ottimo film sia per gli effetti speciali, che reggono ancora.
Vinsero l'Oscar all'epoca.
No, questo no, furono candidati, ma l'Oscar lo vinse i Dieci Comandamenti.
Ah, ok, sì.
No, furono candidati quell'anno. È uno insieme con un altro film dimenticabile, il debutto al cinema di Leslie Nielsen come protagonista. Lui si era dato al cinema dalla recitazione nei primi anni 50 e lavorava in televisione. Nel 56, con questo e questo un altro film con Glenn Ford, dove però fa una parte secondaria, e debutta al cinema proprio in quell'anno. E lui nasce come attore drammatico, diventa solo molto molto dopo un attore comico e col quale conquista anche la fama. Rimarrà un caratterista poco conosciuto per molti anni. Allora, è ispirato in buona parte alla Tempesta di Shakespeare. Il professor Morbius è ricalcato sul protagonista della tempesta, e Robby è ricalcato sul personaggio di Calibano. Questo qui tratta di la storia su grandi linee, c'è questa astronave che è alla ricerca del Bellerofonte, un'astronave che è caduta su questo pianeta alcuni decenni, una ventina d'anni prima, e non si era saputo più nulla. Questi ci arrivano per sapere che cosa è successo e li accoglie questo professore interpretato da Walter Pigeon, che gli dice: no, qui tutto bene, tornatevene a casa, no, non abbiamo bisogno di niente. Ovviamente loro atterrano e scoprono che praticamente sono tutti morti tranne il professore e la figlia che è nata su questo pianeta. E lui racconta che i sopravvissuti allo schianto sono morti pian piano, uccisi da un qualcosa che non si sa. Però dopo che sono morti tutti, non è successo più nulla e lui si era dato agli studi perché qui aveva trovato i resti di un'antica civiltà molto molto avanzata e si era dedicato allo studio di questa antica civiltà. Però stranamente, poco dopo cominciano le morti, una forza invisibile comincia a stridolare e uccidere un po' tutti. Fino al finale, quando si scopre in realtà che cos'è, tecnicamente non vorrei fare spoiler, diciamo che non è quello che uno pensa all'inizio. Vorrei evitare il film, vedetelo perché è veramente molto interessante. Diciamo che è uno dei primi film dove entra anche la psicanalisi all'interno, perché c'è una delle. Si parla di uno dei concetti base della psicanalisi freudiana, dell'ID. Chi ha studiato psicologia sa di cosa si tratta, e altrimenti fate una piccola ricerca. Il film regge tuttora, è veramente molto interessante. E riesce a sia intrattenere se sei un ragazzino che non che guarda semplicemente un mostro che uccide degli altri esseri viventi, insomma, e invece anche a un altro piano di lettura, diciamo più che riguarda più il subconscio, che può intrigare anche le persone più adulte. Un film assolutamente da vedere o da riscoprire se qualcuno non l'ha visto.
Sì, effettivamente io l'ho visto qualche anno, cioè l'ho visto qualche anno fa e devo dire che secondo me Forse un po' sul ritmo si vede il tempo passato, ma in realtà funziona veramente, veramente bene ancora
Sì,
oggi.
si è parlato di un remake nel 2008, ma anche di questo qui, no, stranamente di questo non hanno fatto remake anche di questo qui. Stranamente, sarei stato curioso di vedere cos'è però poi sono arrivati pure a un discreto stadio della creazione, però poi la sceneggiatura fu rifiutata e di solito si riscrive, invece hanno rifiutato la sceneggiatura e il film è morto là. Un peccato, insomma.
Sai che io penso che forse è meglio così. Sicuramente.
Sì, ma ovviamente se non esce un qualcosa tipo la cosa di Carpenter, sì, potrebbe anche essere, però comunque secondo me il film ha delle buone idee che potrebbero essere sfruttate meglio oggi come oggi. E, diciamo, ci sono delle parti all'epoca che alleggerivano il tutto. E che oggi, per esempio, uno potrebbe anche tranquillamente evitare, visto che la fantascienza è diventata veramente adulta. Con gli anni 60, la fantascienza smette di essere totalmente adolescenziale, diventa veramente adulta, soprattutto dal 68 in poi. E oggi, chissà, fa un pianeta proibito totalmente adulto, se potrebbe uscire qualcosa di interessante, con il giusto regista, ovviamente, non con gli shooter e quello che capita.
Passiamo al film successivo, che è Radiazioni BX, Distruzione Uomo.
Sì, l'incredibile uomo restringente, come era il titolo originale, tratto da Mendelssohn, il primo diretto da Jack Arnold, uno dei più grandi direttori di fantascienza e di fantastico di quegli anni, tra parentesi, dei primi due mostri della Laguna Nera,
Esatto, ne abbiamo
tratto da
parlato.
Mendelssohn, che è uno dei più importanti romanzieri del fantastico. E Shock è stata un'antologia che ha fatto veramente epoca, ha scritto anche diverse sceneggiature, soprattutto per quel piccolo capolavoro della televisione che era Ai confini della realtà. E questo qui è tratto da un suo racconto, e diciamo che è uno dei primi film dove veramente entra la poesia in gioco. La trama in grandi linee c'è questo il protagonista che è su una barca a pesca con la sua compagna, e la sua compagna va sotto coperta. Improvvisamente arriva questa specie di turbine, di coriandoli tipo, e probabilmente saranno stati fatti di carta stagnola, che sporcano tutto quanto e lo investono. E si pulisce, sembra che poi torna la sua ragazza e sembra che non sia successo niente, ma da lì in poi, nei giorni successivi, si rende conto che comincia a diventare pi sempre più piccolino, sempre più piccolino. E inizialmente cercano di capire, alla fine non si capisce bene che cosa è successo, forse un esperimento nucleare che è andato male, ha creato una nube che l'ha investito. E lui comincia a diventare sempre più piccolo. Sempre, inizialmente si viene visto con un certo disagio, ma alla fine viene lasciato, per esempio, anche dalla sua compagna, che praticamente non riesce più a interagire con questo, che alla fine diventa sempre più piccolo. Rimane solo in casa e diventa così piccolo tanto da dover combattere contro un ragno per il cibo. Riesce a vincere, però si rende conto che lui è destinato a diventare parte dell'infinito, cioè a diventare sempre più piccolo, e ormai non può avere più nessun contatto con l'essere umano. Però in un bellissimo monologo finale, che comunque consiglio, se non l'avete visto, di vederlo, in comunque nonostante lui sia diventato quello che è diventato, comunque rimane ancora lui. Rimane la sua essenza, comunque, al di là che il suo corpo praticamente ormai è invisibile agli occhi, esiste ancora. E cerca in un afflato di ottimismo, va incontro all'infinito e alle avventure che lui dovrà sempre nuove avventure con le quali dovrà venire a contatto, insomma. E è un film veramente bello da questo punto di vista. Nasce con una con una solita cosa, l'esperimento è andato male, qualcosa di questo tipo, però comunque sia per arrivare a domandarsi che cos'è l'essere umano, cioè siamo il corpo che siamo, c'è qualcosa di più, c'è la nostra forza di volontà è riconducibile o fatta andanna con il nostro fisico, con quello che siamo. Una piccola perla, a mio avviso, nel periodo degli anni 50. Assolutamente da rivedere, da riscoprire se qualcuno non lo conoscesse già.
E ne fecero una commedia, no, parodia no, però versione commedia per ragazzi con Tesoro ci sono ristretti ragazzi.
Ristretti ragazzi, sì, ha avuto anche due o tre seguiti che poi alla fine è cominciato a uscire soltanto per l'home video. Tesoro mi si è ristretto il ragazzino, mi si è allargato questo, mi si è ristretto quell'altro, ne hanno fatti diversi. Vai, quello di successo fu il primo, che era un film godibile, però non era un film, è proprio una commedia, insomma.
Commedia, sì.
Aveva ambizioni molto più alte, insomma, quella radiazione BX di Arnold, molto molto più alte, insomma.
E se non hai altro da aggiungere, direi che possiamo salutarci.
Guarda, quello che volevo aggiungere, se qualcuno che segue questi podcast, se ci vuole fare qualche richiesta su qualche cosa di particolare, vedere anche qualche parlare di qualche film nuovo, ovviamente ci arriveremo anche noi a parlare anche di film nuovi, non è che rimarremo negli anni 50 e 60 a vita. Però, insomma, se vogliono qualche domanda, qualche cosa, se ce la possono fare, la volta successiva, insomma, vedremo di risponderci.
Sì, cercate magari di interagire con noi, con i nostri podcast, come diceva Tony, per magari anche consigliarci su cosa parlare. Se volete qualcosa di particolare di cui volete la nostra opinione. Siamo arrivati con questo film al 1957.
Esatto.
Quindi proseguiamo, non so se ce l'hai già in mente, la prossima lista.
Sì, la devo mettere a punto, però insomma comunque, come avevamo già specificato all'inizio, parleremo più che altro di film che veramente hanno lasciato un segno, le cosiddette pietre miliari, quelle la maggior parte dove c'è un prima e c'è un dopo. Ovviamente, che ne so, parleremo sicuramente di 2001, Il pianeta delle scimmie, che sono stati due film veramente spartiacque nel 68, insomma, cioè lì è stato un anno zero sia per la fantascienza che per l'horror, perché in quegli anni poi è uscito anche un altro film che non è di fantascienza e horror, che è quello di Romero, La notte dei morti viventi, che anche quello lì c'è stato quello è un prima e un dopo nel mondo dell'horror.
Esatto. Quindi, ma prima di arrivarci, se ci avete seguito negli episodi anche precedenti e non avete visionato i film di cui abbiamo parlato, vi consigliamo di guardarli tutti, perché sono appunto tutte pietre miliari. E con questo consiglio vi saluto e vi aspetto al prossimo podcast. Ciao a tutti!
Ciao a tutti!